Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Come hanno detto i membri dei due comitati, siamo qui per appunto far capire le ragioni del sì e le ragioni del no a chi è presente e chi è ancora indeciso, non sa cosa andare a votare appunto il 20 e 21 settembre. Siamo qui per questo e quindi inizio a chiamare i primi due contendenti. Adriano Varrica, deputato per la Camera del Movimento 5 Stelle, e l'assessore Toto Cordaro, assessore della Regione.
Non so se toccava a me, solo che avevo lasciato questa okay. Qua e non vi volevo.
Sì, sì, tocca a lei, tocca a lei. Io lo dico adesso, in modo che mi ascoltino anche gli altri contendenti che si siederanno poi qui. Avete 5 minuti a testa, un minuto in più di tolleranza. Io metto il cronometro, sarò fiscalissima. Ok, quindi iniziamo appunto con Varrica.
Sì, innanzitutto grazie per l'invito. Io voglio rappresentare, magari poi ci saranno gli altri speaker per il sì che rappresenteranno delle altre motivazioni. Io voglio portare più che altro una testimonianza che può essere utile a tutti per fare delle valutazioni. Io sono in Parlamento da 2 anni, sono deputato da 2 anni, ma ho lavorato prima per 7 anni nei parlamenti, Parlamento europeo e Camera dei deputati, quindi diciamo che ho un'esperienza di attività parlamentare notevole. Ho visto tantissimi parlamentari, ho seguito tantissimi parlamentari, per cui diciamo, mi sono fatto un quadro e ho, da una prospettiva studente privilegiata, ho avuto un quadro di quello che è il modo di vivere il Parlamento ad oggi, sia il Parlamento europeo, che è un'esperienza diciamo un po' particolare, un po' diversa da quello italiano, che è soprattutto quello italiano, che è oggi oggetto delle nostre discussioni. L'esito delle mie considerazioni è questo. Purtroppo ad oggi, e lo dico da deputato in carica, il deputato, il parlamentare in Italia, è un ruolo in cui non si chiude il circuito di responsabilizzazione, nel senso che il deputato è fortemente deresponsabilizzato. Ci sono persone, purtroppo, non è per diciamo generalizzare, però ci sono tanti deputati, e vi parlo non in termini di presenze, assenze, perché, oppure numero di interpellanze, perché questi dati in realtà sono assolutamente diciamo non rilevati, anche perché le presenze in aula, che sono i dati che sono noti a tutti, sono funzionali ad accedere alla diaria, quindi in linea di massima tutti i parlamentari hanno una media del 70% di presenze. Io vi parlo proprio di attività parlamentare, istituzionale e territoriale. Purtroppo vi è una componente importante di parlamentari, e vi parlo proprio da questo osservatorio di cui vi ho citato, che diciamo non espleta il proprio ruolo nella maniera che sarebbe opportuno, cioè come sarebbe opportuno farlo. Questo è legato ad un ciclo di deresponsabilizzazione, perché uno dei motivi è questo, che purtroppo, essendo un'assemblea estremamente vasta, di fatto diciamo ci si riesce, scusate il termine, a imboscare facilmente. Chiaramente questo è anche il tema che ho sentito spesso rispetto alle ragioni del no sulla questione del lavoro nelle commissioni. Le commissioni sono il centro delle modifiche legislative, dell'attività legislativa e parlamentare, perché diciamo poi in aula ci sono spesso dei momenti di ratifica veri e propri. Vi comunico che nelle commissioni purtroppo si opera sempre in 5-6. Quindi purtroppo ad oggi c'è questo ciclo di deresponsabilizzazione. Questo non è legato esclusivamente alla questione del numero di parlamentari, ma anche alle leggi elettorali che si sono susseguite negli ultimi decenni, che hanno spostato diciamo la possibilità di decisione e quindi anche di controllo dei cittadini verso le segreterie di partito, cosa che ha allentato ulteriormente questo circuito. Ora, il tema è questo, votando sì c'è la possibilità di riscrivere questo patto tra la politica e il Paese, con un ciclo di responsabilizzazione in cui la politica si assume, i partiti si assumono la responsabilità di proporre delle candidature credibili, speriamo con le preferenze, questa è la nostra ambizione, avendo meno seggi a disposizione. I parlamentari saranno più riconoscibili e più visibili e di conseguenza sentiranno una maggiore responsabilità e anche una maggiore pressione da parte dei cittadini, e i cittadini potranno finalmente controllare adeguatamente e spingere a ottenere rendicontazione da parte dei propri rappresentanti, e speriamo anche poterli sceglierli tramite una preferenza. In caso contrario, nel caso di Vittorio Persì, e non vuole essere una diciamo demonizzazione del no, però il rischio concreto che personalmente vedo è che tutto questo venga visto come una legittimazione dello status quo. Quindi questo clima di assoluta deresponsabilizzazione, e credetevi, non parlo in sostegno del sì e quindi dico queste cose, è purtroppo una testimonianza che vi porto e che vivo da praticamente un decennio. In assenza di una vittoria del sì, secondo me ci sarebbe una legittimazione dello status quo, quindi con i partiti che direbbero bene a questo punto... vanno bene pure i listini, quindi andiamo avanti così, i parlamentari che direbbero bene, ci va bene questo clima di deresponsabilizzazione, e temo che purtroppo quel processo di modernizzazione che è del Parlamento e delle istituzioni, che non è un'idea del Movimento 5 Stelle, perché purtroppo sta passando pure questo messaggio, che il referendum sia una questione del Movimento 5 Stelle, ma è una cosa che in realtà attendiamo, credo, da almeno un trentennio, sicuramente all'inizio degli anni Ottanta, purtroppo non si verifica, e credo che sarebbe un peccato per il nostro paese. Grazie.
Grazie mille. Rispettate i 5 minuti. Prego, per le ragioni del no, l'assessore Cordaro. Intanto ringrazio Zabaradio che registra questa serata e che la trasmetterà poi a Radio Radicale, che la metterà sui propri canali.
Grazie, intanto ringrazio l'amico Pino Apprendi per questa occasione che ci dà di confrontarci su un tema così sentito e così delicato. Sentito, spero che sia sentito, perché il paradosso di questo referendum è intanto la possibilità che l'esito dipenda da un numero assolutamente esiguo di italiani che si recheranno a votare, considerato che non è necessario raggiungere un quorum. Quindi che sia sentito o meno lo vedremo lunedì alla fine. In realtà io potrei dire più che cosa sia questo referendum, cosa non è, perché non è certamente un modo per risparmiare fondi, per risparmiare denaro pubblico, stiamo parlando dello 0,007 del bilancio dello Stato, e non è sicuramente un modo per ridurre la casta. In realtà chi oggi ha proposto questo referendum, e basterebbe questo se dovessi metterla in politica per dire che non potrei che votare no, perché questo referendum, la proposta del referendum è il frutto della sintesi tra la Lega e il Movimento 5 Stelle, era il cosiddetto movimento governo del cambiamento, ha proposto questo referendum come se il problema fosse la casta, come se il problema fosse la partitocrazia, come se il problema fosse qualcosa che in realtà è, perché la casta se c'è va combattuta, va eliminata, ma così che si fa? Questo modus operandi rafforza la casta, rafforza il leaderismo, rafforza i capi bastone, determina una condizione per cui la riduzione dei parlamentari e la scelta di quei parlamentari da parte di chi guida partiti e movimenti determinerà la trasformazione, benché vada, dalla reietta partitocrazia a una oligarchia, forse a una russocrazia, perché quello che sta accadendo è legato appunto ad un sentimento che all'inizio sembrava essere semplicemente il frutto di una vendetta nei confronti della classe politica, man mano che si è andato comprendendo quali erano le vere ragioni della proposizione di questo referendum, si è compreso come in realtà quando noi cerchiamo di portare i proponenti del referendum su ragioni concrete, queste mancano. Si dice dobbiamo ridurre i costi della politica, la democrazia non ha un costo, come non ce l'ha il sociale, come non ce l'ha l'istruzione. I parlamentari, la rappresentanza democratica non può guardare al costo, riduciamo le indennità, riduciamo le diarie, ma per quale ragione? Lo vorrei capire, perché l'ho ascoltato anche adesso. E pur rispettando, e ci mancherebbe, l'impostazione, non posso che contraddirla, ma qual è la ratio per cui riducendo i parlamentari, se oggi abbiamo in proporzione 100 asini su 615, domani alla Camera su 630 alla Camera, domani alla Camera dovremmo avere meno asini e più qualità, se la riduciamo in proporzione del 30 e rotti per cento, del 36 e 51%, l'unica conquista che faremo è di avere più asini, non meno asini, perché non c'è nessun criterio che mi sia stato spiegato in termini comprensibili per cui la riduzione dei parlamentari riduce gli asini. La riduzione dei parlamentari riduce i parlamentari, che peggio saranno ancora più pesantemente scelti dalle segreterie politiche o dalle piattaforme, e per questa ragione non faremo altro che avere più asini e un poco più ordinati, un po' più con la testa calata, un po' più pronti a dire sì a chi ha il diritto a quel punto di metterli in lista. Ma la riduzione del Senato a 200, 5 minuti sono pochi, io cercherò di correre, può determinare, vi faccio un esempio, che al Senato appunto una legge passi in commissione con 4 voti, Pino, perché le commissioni verrebbero formate da 13 senatori, la maggioranza, il numero legale sarebbe di 7, la maggioranza sarebbe di 4. Ancora, sapete come verrebbe eletto il Presidente della Repubblica? Con 600 fra deputati e senatori. Si andrebbe contro il principio che era dei nostri padri costituenti, la rappresentanza delle regioni, perché in un Parlamento, se a maggior ragione proporzionale, con 600 fra deputati e senatori, per darvi dei numeri molto precisi, i credo siano 58 rappresentanti, i 58 rappresentanti delle regioni e i 5 senatori a vita finirebbero per decidere il Presidente della Repubblica, così di fatto modificando la ratio della nostra Costituzione proprio su questo punto. Concludo molto velocemente, ci sarebbe tantissimo da dire. Sono convinto che da siciliano e da convinto fautore della rappresentanza democratica, tanto più da siciliano, noi non si possa che votare no, perché siamo i più sfavoriti in assoluto, e infatti nel collegio 1 al Senato passiamo a 17 a 25 senatori eletti, e soprattutto noi eliminiamo quasi del tutto la rappresentanza nelle regioni minori. Finisco, ultima notazione tecnica: se si riducono i parlamentari, le forze politiche minori finiranno o per non essere rappresentate in tutte le commissioni, oppure, qualora dovesse prevalere il principio della rappresentanza in tutte le commissioni, dovrebbero avere il dono della poliubiquità, perché un componente di commissioni parteciperà almeno a 2, 3, 4 commissioni e, se convocate contemporaneamente, non potrà garantire la presenza e dunque la voce, soprattutto se minoranza della opposizione. La verità è, signori, che noi stiamo, secondo me, correndo il rischio di prendere una grandissima cantonata di petto. Questo paese da molti anni credo che sia su questa china. Abbiamo il dovere di lavorare sia come società civile sia come rappresentanza politica per una classe che sia davvero competente. Dobbiamo immaginare che una riduzione dei parlamentari non può essere fatta all'interno di una rivisitazione complessiva della Costituzione e soprattutto in abbinamento con una nuova legge elettorale. Quello che si compierebbe nel caso in cui dovesse passare il sì è un aborto costituzionale ed è un aborto di concretezza.
Grazie Assessore Cordaro, grazie Adriano Varrica. Io chiamo adesso Stefania Campo, deputato ARS Movimento 5 Stelle, e Marco Traina del Partito Radicale Transnazionale. Il fatto che abbiamo tempi ristretti non impedisce che appunto la dialettica continui tra un membro e l'altro, che si alterni appunto a vicenda, quindi partirei con Marco Traina.
Salve a tutti. Io credo che il Movimento 5 Stelle è il Partito Democratico, in realtà con questa riforma ci vendono una suggestione sostanzialmente, perché chi di noi ha la possibilità con un voto di poter ridurre i parlamentari non lo farebbe, soprattutto in un momento di antipolitica, di sfiducia nella politica, nelle persone che ricoprono le cariche politiche. D'altronde i 5 Stelle, non lo faccio per mera polemica, i 5 Stelle costituiscono un movimento che nascono sostanzialmente dalla rabbia dei cittadini, che grazie ad una X, quella X rappresentava un vaffanculo, per dirlo diciamo in parole tecniche, sono ironico. Perché è una suggestione? Perché appunto il cittadino è portato a ridurre, a far sì che il politico vada a casa. In realtà io credo che come dire, i motivi per votare no siano rinvenibili nelle argomentazioni del sì. Cioè il Movimento 5 Stelle cosa ci dice? Ci dice sostanzialmente che i motivi per ridurre i parlamentari sono tre. Problema numerico, sono troppi. Problema di economico, riduciamo perché così risparmiamo. Problema di efficienza. Per quanto riguarda i primi due motivi, credo che siano facilmente superabili. Io vi chiedo di andare a verificare quello che vi dico. Perché per quanto riguarda il numero dei parlamentari, si dice che in Italia abbiamo il più alto, il più elevato numero di parlamentari in Europa. In realtà non è così. Perché tra tutte le come dire, suggestioni che ci propongono è quella di fare una distinzione tra i paesi europei con la più alta con una popolazione più elevata e tra i quali l'Italia sarebbe seconda, perché in realtà è la Gran Bretagna che ha il più elevato numero di parlamentari con 1432, noi saremmo al secondo posto, ma in realtà se noi poi andiamo a verificare quello che è il rapporto tra popolazione, quindi il rapporto di la proporzione che c'è tra il numero di abitanti e il numero di parlamentari, in realtà noi saremmo addirittura al 23° posto. Il primo posto in Europa sarebbe Malta e poi ci sarebbero altri paesi in divenire come Lituania, Estonia e via dicendo. Noi saremmo quindi al 23° posto. Se passasse la riforma saremmo invece all'ultimo posto per rappresentanza. Sono tutti dati che potete andare a verificare, non me li sto inventando. Perché una suggestione? Perché loro dicono il Parlamento diverrà più efficiente. Non è vero, non è vero per un motivo, perché non cambia l'iter legislativo. Il motivo per cui il Parlamento è lento nella promulgazione delle leggi non è dovuto dal numero dei rappresentanti, non è dovuto da questo fattore, è dovuto al fatto che la procedura legislativa prevede il doppio passaggio da una casa. Noi abbiamo un sistema bicameralismo perfetto, paritario, siamo gli unici in Europa, credo che forse solo la Svizzera è similare a noi. Ciò significa che Camera e Senato hanno gli stessi poteri, sono l'uno lo specchio dell'altro, quindi se io presento un disegno di legge alla Camera, poi andrà e lo approvo, poi andrà al Senato, basta che presento un emendamento che mi ritorna alla Camera, con questo giochetto che in gergo tecnico vengono chiamate navette, e quindi così andremo sempre in avanti e non riusciremo mai ad approvare una legge nei tempi giusti. Quindi non è il problema del numero dei parlamentari, il problema è quello invece della procedura legislativa. Faccio una piccola digressione, ricorderete sicuramente il referendum del 2016, quel referendum in realtà era più completo perché prevedeva tante cose, alcune io le condividevo, solo che avevano messo tutto in un unico calderone e che quindi non poteva essere approvato a mio modesto avviso. Però quella riforma prevedeva il superamento del bicameralismo perfetto, che è quello che esiste in tanti paesi europei. Quando infatti vengono fatte i paragoni tra l'Italia e l'Europa e i rimanenti paesi europei, in realtà sono anche dei paragoni che non stanno né in cielo né in terra, perché è come paragonare le mele con le pere, perché se noi abbiamo un sistema di bicameralismo paritario non possiamo paragonarlo alla Gran Bretagna, dove non è così, dove una Camera non è elettiva, stessa cosa avviene in Germania, in Francia e in tanti altri paesi, quindi già questi paragoni non lasciano il tempo che trovano. Quindi io credo che il problema dell'efficienza dei parlamentari sia un falso mito ed è, ripeto, una suggestione, perché è troppo facile per il cittadino. Io purtroppo temo che il cittadino poi voterà, io temo che vincerà il sì, proprio perché rappresenta un atto di fede. Io spero che chi mi ascolta si vada a verificare quello che dico, perché non sono fandonie, cioè sono tutti dati verificabili. Mi ricollega a quello che diceva l'onorevole Cordaro e concludo, che lui diceva appunto sostanzialmente che c'è un problema poi di commissioni, troppi pochi senatori. La storia ci insegna e dovremmo studiare la storia, perché la storia poi ci fa capire come dovremmo comportarci in futuro. Già questo problema si era creato quando l'Assemblea Costituente creò il numero dei senatori, stabilì il numero dei senatori e della Camera. In realtà fu stabilito da una legge costituzionale, la 2 del 63. Non venne stabilito un numero specifico, questo venne stabilito in quella legge. Venne però stabilito un principio di proporzionalità. L'Assemblea Costituente stabilì che doveva esserci almeno un abitante, cioè un parlamentare per 80.000 abitanti alla Camera e un parlamentare per 200.000 senatori. Era un principio, tant'è che poi in quella legge, la legge costituzionale numero 2 del 63, stabilì fisso il numero di 630 deputati e 315 senatori. Quindi, concludo, la riforma prevede il taglio a 400 deputati e 200 senatori, ma non spiegano il perché si arriva a perché 400, perché 200, cioè non è stata neanche fatta un dibattito sulla scelta di questo numero, di questi numeri. Io credo che non si può votare sì, dobbiamo votare no, perché abbiamo già votato con la pancia, adesso dobbiamo votare con la testa.
Grazie Marco Traina. Stefania Campo, intanto io ricordo che si tratta di un referendum confermativo, quindi non ci sarà bisogno del raggiungimento del quorum, ma sarà valido a prescindere dal numero di voti espressi. Prego.
Sì, grazie. Ringrazio anch'io Pino Apprendi e tutto il Comitato Esistono e Diritti per aver permesso questo confronto. Io sono un deputato al Parlamento siciliano, eletta nel collegio di Ragusa. E sono qui oggi a Palermo. Perché voglio sottolineare questo? Perché in politica non bisogna farne una questione di rappresentanza territoriale. Un esempio, noi abbiamo sostenuto e votato come Movimento 5 Stelle i 7 milioni per il Comune di Palermo per risolvere il problema dei rifiuti e lo abbiamo fatto convintamente, perché la rappresentanza non è solo territoriale, la rappresentanza è soprattutto di partito, di appartenenza. E quindi spesso il concetto di rappresentanza viene scambiato col concetto di favore. Quando si ha il deputato del territorio si presuppone che questo debba spingere e tirare per ottenere il più cose possibili per il suo territorio. Ma facendo così, spesso e volentieri si creano degli scompensi, in questo caso, nel mio caso, all'intera Sicilia, nell'altro caso alla nazione, che sottraggono delle risorse da una parte per portarle da un'altra parte ingiustamente. Quindi la politica va vista in un altro modo e il concetto di rappresentanza si deve riformare. La rappresentanza deve essere un valore culturale, sociale, economico e politico. Ecco perché io penso che le ragioni del sì debbano partire innanzitutto da questo, da riformare che cosa sia effettivamente la rappresentanza. La rappresentanza non è favore, io ti do questo perché tu mi dai i voti. Poi tutti i vari aspetti che ha discusso Adriano prima di me e che hanno controbattuto l'assessore Cordaro e Marco Traina. Noi è vero che semplificheremo il Parlamento, che accelereremo tutto, perché tutto questo numero di deputati non fa altro che frammentare enormemente le rappresentanze, e frammentare significa perdere inutilmente tempo, non quagliare. Anche il fatto di avere delle rappresentanze nelle commissioni troppo numerose non permette di raggiungere dei risultati in maniera rapida, veloce e certa. Io vi faccio un esempio, noi alla regione da 90 siamo passati a 70, non penso che si sia qua c'è l'assessore Cordaro, abbiamo rallentato i lavori del Parlamento siciliano, non credo proprio, io anzi vedo un Parlamento più efficiente e più snello rispetto a quello dell'allora Crocetta e di tutti i suoi predecessori. Perché molte volte siamo noi stessi che nelle commissioni, soprattutto quando organizziamo delle audizioni e invitiamo anche dei soggetti esterni, cerchiamo di diminuire il numero per poter raggiungere l'obiettivo, perché se no vi assicuro che si traduce sempre in una gran caciara senza portare a compimento quello che i siciliani si aspettano da noi. Altra cosa, siamo veramente sicuri che i siciliani vogliono questo enorme numero di parlamentari? Innanzitutto non sono parlamentari con una carica elettiva, ma rappresentativa, perché sono dei nominati, non sono degli eletti. Cioè voi state difendendo, con le ragioni del sì, per chi appoggia appunto le ragioni del sì, delle persone che sono state inserite là dai partiti. Nessuno è andato in cabina elettorale a scrivere nome e cognome di questi nostri rappresentanti territoriali. Quindi da questo taglio, da questo importante taglio, partirà sicuramente, e questa è l'opportunità e l'occasione per farlo, la riforma di tutto un sistema elettorale. Quindi è un'occasione da non perdere. Le commissioni, le abbiamo parlato. Io, scusate, nella foga stamattina ho scritto 6 pagine di motivazioni per il sì, spero di poterle sintetizzare. Dal 1948 ad oggi, credo che tutti quanti possiamo ammettere che siano enormemente cambiate le condizioni territoriali, le distanze si sono accorciate, abbiamo dei mezzi di trasporto molto efficienti, anche le forme di comunicazione sono molteplici, varie e ci permettono di essere presenti in tempo reale sempre e ovunque. Abbiamo una maggiore rappresentanza sia degli enti locali che provinciali che regionali, anche una maggiore rappresentanza dei cittadini, quindi non andiamo a dire che si sta accorciando praticamente la rappresentanza democratica, perché la rappresentanza si è semplicemente trasferita, noi la stiamo portando dal Parlamento sui territori, sugli enti locali, sui cittadini, le associazioni di categoria, gli stakeholder, ormai riusciamo ad ascoltare tutti e in tempo reale. Non c'è più bisogno, come all'epoca, quando si fondò la Costituzione, di avere tutti questi parlamentari che giustamente viaggiavano e in tempi lunghi dovevano rappresentare le istanze dei propri territori. I tempi sono cambiati e bisogna svecchiare tutto, anche questo assurdo, anche questi assurdi numeri all'interno di Camera e Senato. Ci andremmo inoltre ad equiparare a tutti gli altri territori europei, e questo è importante perché l'Italia è vista sempre come la pecora nera. Stiamo parlando di una rappresentanza che si ridurrebbe in percentuale rispetto al numero della popolazione dall'1,5 all'1%, come in tutti gli altri stati praticamente della nostra Europa, e qua ho anche dei dati che vi potrei citare. La Germania ne ha 709, il Regno Unito 650, la Francia 577, la Spagna 558, la Svezia 349, la Grecia 300. In pratica, con il sì, il numero dei parlamentari per 100.000 abitanti rientrerebbe perfettamente nella media europea. Io penso di aver sintetizzato velocemente tutto, forse c'era qualcos'altro.
L'ultimo minuto. Altro.
Sì, questa cosa ve la voglio dire. Praticamente voi cittadini avete mai deciso quali siano le indennità congrue per i parlamentari? Avete mai deciso quali debbano essere i vitalizi, le pensioni e tutto, anche il numero dei parlamentari stessi? Io penso di no, perché queste cose le vota direttamente il Parlamento. E mi permetto di dire che penso che ci sia anche un minimo di interesse personale a un parlamentare nel difendere il proprio posto, la propria posizione, la propria poltrona. E chiaramente non ne voglio fare un numero di risparmi, anche se i risparmi ci sono e ci saranno, perché già la Camera con questa legislatura ha risparmiato 230 milioni di euro, fondi investiti sia per i terremotati che per la sanità. Con questo taglio in 5 legislature, cioè in una legislatura, scusate, in 5 anni, si risparmieranno ben 500 milioni di euro. Potrete dire un caffè ad abitante, per carità, ma sono comunque dei fondi che potrebbero essere investiti per tante altre cose. Sicuramente la questione economica, vi assicuro che è l'ultima questione di cui vi avrei voluto parlare, perché come vi ho spiegato prima, le motivazioni risiedono appunto in un cambiamento culturale del concetto di rappresentanza, però anche il fatto che il Movimento 5 Stelle da sempre si è tagliato gli stipendi, da ben 8 anni restituisce una parte delle proprie indennità ai cittadini con delle opere pubbliche, delle opere insomma di interesse collettivo, ha fatto la battaglia per il taglio dei vitalizi e tante altre cose, questo sicuramente si va ad assommare a tutta una serie di risparmi che hanno ridotto notevolmente lo spreco dei costi della politica. Quindi io propongo chiaramente di votare sì.
Grazie Stefania Campo, grazie Marco Traina. Dalla società civile abbiamo invitato il professore Marco Trapanese e l'avvocato Nadio Spallitta.
Sì, sì.
No, per fare una breve comunicazione, purtroppo per impegni non so di quale genere, insomma, purtroppo il membro della direzione nazionale di Più Europa, Fabrizio Ferrandelli, non ci potrà raggiungere. Interverrà Maria Saeli, che è membro della direzione nazionale di Più Europa. Grazie.
Grazie. Partirei con Nadia Spallitta.
Sì. E allora, buonasera a tutti, grazie per questo invito, ringrazio i presidenti dei due comitati per aver organizzato un momento di informazione che è fondamentale in questo momento. Vorrei partire dall'ultimo argomento affrontato da chi mi ha preceduto. Si risparmia, il risparmio effettivamente è assolutamente, nel caso di taglio dei parlamentari, è assolutamente ridicolo se si pensa a quali siano i veri costi della politica. Ho avuto poco tempo per guardare i bilanci dello Stato, però ho accertato che per esempio esistono in questo momento circa 8.000 società partecipate. La maggior parte sono doppioni o sono superflue, che costano ogni anno ben 11 miliardi di euro. Sono state comprate da questo governo l'anno scorso 8.000 auto blu, che si aggiungono alle 30.000 auto blu, per costi annuali di circa 4 miliardi di euro. Questo governo ha reintrodotto i vitalizi, nonostante le battaglie dei 5 Stelle. I vitalizi costano agli italiani 200 milioni di euro. Mi domando allora perché veicolare questa riforma, che è una riforma che danneggia la nostra libertà democratica, che consiste soprattutto nella libertà di voto. L'articolo 1 della Costituzione afferma il principio della sovranità popolare. La sovranità popolare si esercita attraverso la libertà di voto. Qual è l'unica libertà di voto che hanno i cittadini? Votare l'espressione dei membri, votare i membri del Parlamento italiano. Il Parlamento italiano rappresenta tutti i cittadini. Il taglio dei cittadini di fatto riduce la nostra sovranità e la riduce da tanti punti di vista, la riduce in primo luogo rispetto alle minoranze che potrebbero, alla luce di questi tagli, non avere reali rappresentanze all'interno del Parlamento. Si pone un problema per esempio anche per le minoranze linguistiche, e in questo caso la norma sarebbe pure incostituzionale, contraria alla Costituzione, che prevede la tutela di tutte le minoranze, delle minoranze linguistiche in particolare. La riduzione dei parlamentari pone dei problemi rispetto ad esempio all'approvazione di leggi. Non ci si è chiesto cosa succede nel caso di taglio di parlamentari quando le commissioni, per esempio le commissioni che deliberano all'interno del Senato, possono adottare una legge in sede deliberante, cioè la legge viene direttamente votata dalla Commissione e non passa alla Camera. Se si dovesse approvare un taglio così radicale dei parlamentari, che peraltro non ha nessuna organicità, non ha nessun fondamento normativo, non ha nessuna storia, mentre l'attuale numero dei parlamentari ha una storia di antifascismo. Perché non dobbiamo dimenticare che la nostra Costituzione nasce all'insegna della tutela dei cittadini italiani dal fascismo e dai rischi di totalitarismi, ed è per questo che i nostri padri costituenti sono stati quasi 20 anni a cercare di individuare quale fosse il numero di parlamentari che potesse garantire la rappresentatività rispetto al territorio. Ed è importante, ed è invece più importante che ogni parlamentare, che noi dobbiamo presupporre che i parlamentari siano onesti e siano corretti e siano dei lavoratori. Il problema che sollevava l'onorevole Vallica è un problema che attiene alla qualità e alla modalità di selezione dei parlamentari, non già al numero dei parlamentari. Allora facciamo una nuova legge elettorale che consente ai cittadini di scegliere e qualificare creare quindi il personale delle nostre dell'Assemblea Legislativa Nazionale, e non tagliamo in questo modo, tra l'altro, del 36% la nostra democrazia. Stavo dicendo che se dovesse passare il taglio dei parlamentari si correrebbe il rischio che leggi anche importanti in sede deliberante all'interno del Senato verrebbero votate da 4, 5, 6, 8, 8 senatori. Questo vuol dire tagliare la democrazia. Altre conseguenze, l'elezione del Presidente della Repubblica. Alla terza elezione un numero ridotto di parlamentari potrebbe eleggere il Presidente della Repubblica, per non parlare del rapporto con i partiti, mentre noi dovremmo pretendere la possibilità di scegliere i nostri parlamentari, e quindi avremmo dovuto chiedere prima una riforma legislativa. In questo modo una riforma del sistema elettorale, in questo modo la riforma ancora non c'è, non sappiamo neanche come si farà. Ma che cosa succederà? Che in questo momento il Parlamento è composto da soggetti che sono per lo più scelti dai partiti, non sono più scelti dai cittadini, quindi c'è già uno scollamento tra la libera preferenza del cittadino e il rappresentante del cittadino all'interno del Parlamento, che di fatto è scelto dal partito politico. Ridurre il numero dei parlamentari rende ancora più forte la incidenza che i partiti possono avere sulla selezione della classe politica, e riduce invece il potere di rappresentatività dei parlamentari. Io da questo governo mi sarei aspettato delle scelte completamente diverse. Quando si parla di numeri, se noi andiamo a guardare i bilanci del nostro Stato, le scelte fatte da questo governo sono scelte che non hanno tutelato i cittadini. Potrebbe non sembrare non entrarci nulla, però quando si parla di costi e di visione politica dello Stato, questo governo, anche attraverso questa riforma della nostra Costituzione, che si inserisce in un momento storico particolarmente delicato, noi abbiamo già subito, stiamo già subendo delle compressioni delle nostre libertà fondamentali. L'emergenza sanitaria ha compresso già le nostre libertà fondamentali. Forse questo governo avrebbe dovuto anche rinviare la scelta di un referendum costituzionale, con conseguenze delicatissime e i cui effetti probabilmente non siamo in grado oggi di analizzare. Avrebbe dovuto rinviarla a un momento storico in cui il confronto e il dibattito poteva essere sviluppato maggiormente, perché oggettivamente i cittadini oggi non hanno una grande informazione, anche in relazione al fatto che non ci sono potuti essere grandi dibattiti sul territorio legati all'emergenza da coronavirus. Quindi in un momento di emergenza sanitaria proporre e coltivare un referendum costituzionale che riduce del 36% i nostri parlamentari, la nostra rappresentatività, e stravolge gli equilibri e l'armonia della nostra Costituzione, potrebbe essere davvero rischioso. Quindi è opportuno che i cittadini votino, no, a tutela del proprio diritto ad essere espressione della sovranità popolare. Il diritto di voto è l'unica forma di democrazia diretta che abbiamo. Salvaguardiamo il diritto di voto, salvaguardiamo la democrazia.
Professore Trapanese, per il Fronte dei Sì.
Grazie ai presidenti dei due comitati, grazie a Gaetano, grazie a Pino per l'invito. Allora, noi viviamo in Italia, conosciamo la storia d'Italia, conosciamo il numero dei parlamentari che ci sono stati in Italia. Diciamo che la riduzione di un terzo è un numero risibile di riduzione dell'impatto economico sui bilanci dello Stato. Questo per me è falso, perché i doppioni delle società partecipate a cui faceva riferimento due secondi fa la Spallitta, i triploni dei consigli di amministrazione nei comuni, tutta la pletora di commissioni regionali che ci sono in giro per tutta l'Italia, sono legati al numero di persone che campano di politica. Noi non dobbiamo considerare solo ed esclusivamente il numero dei parlamentari, noi dobbiamo considerare ciascun parlamentare, soprattutto di maggioranza, soprattutto di poteri consolidati, che cosa implica in termini di sottogoverno, che cosa implica in termini di frizione. Noi abbiamo una legge dello Stato che impone la gestione delle municipalizzate in un certo modo. In questa città la gestione delle municipalizzate non si è potuta ottenere in maniera conforme alla legge nazionale, essenzialmente perché il sistema Orlando ha necessità di avere una serie di consiglieri d'amministrazione, di direttori generali, di nominati, non tanto in sede elettiva, ma di nominati in sede amministrativa, che è funzionale alla sua sopravvivenza. Orlando esiste perché ha una rete di potere e di sottogoverni che gli consentano di vivere. Vito, fammi finire, per favore. Poi parliamo dopo.
Poi dopo se ci sono domande del pubblico, scusate.
Mi sorprende che difende Orlando.
Domande del pubblico, preparatevele, una per il fronte del sì, una per il fronte del no, le diremo alla fine degli interventi.
A proposito, non mi sono presentato, ma mi avete conosciuto, sono un noto scassacazzi. Normalmente quando intervengo c'è sempre qualcuno che quindi io sono un noto scassacazzi, questo è in generale, insomma, è una cosa abbastanza nota a chi mi conosce. E la seconda questione fondamentale, quindi il numero dei parlamentari è legato alle prebende che questa cascata porta. Ora, la migliore democrazia che l'Homo sapiens abbia generato per me è quella americana. E gli americani hanno 100 senatori, quindi due per ogni stato, e adesso non ricordo, credo 400 congress women and men, ma che rappresentano, hanno un rapporto rispetto alla popolazione di 1 milione all'incirca. E la democrazia americana funziona in maniera perfetta. Il problema è come funziona, il problema è come scegliamo. Allora io quindi dico sì, nel senso che si può fare di più in questa architettura che sembra banale di riduzione del numero dei parlamentari. Il secondo passo fondamentale è la reintroduzione di un meccanismo diretto tra il rappresentante e il rappresentato. È scandaloso che in questo momento il rappresentante sia nominato dai segretari di partito attraverso o una nomina diretta di contrattazione in fase di direzione di partito, o un meccanismo, e questo bisogna dirlo, un poco opaco, che è quello del Rousseau, perché il Rousseau ha i suoi limiti. Il Rousseau, uno sta per essere candidato e poi viene tolto all'ultimo istante e non si sa perché, o poi magari si scopre il perché e tutti rideremo. Questo è un problema che c'è. Allora il nocciolo fondamentale della rappresentanza è rapporto diretto tra l'eletto e l'elettore. Questa è la democrazia. Allora io credo che è una cosa che, al di là di chi vinca, se vince il sì o se vince il no, che dovrebbe essere patrimonio di tutto, e su questo chiedo pure all'assessore Cordaro con la sua storia, la reintroduzione delle preferenze. Tra le altre cose lui è eletto con le preferenze, quindi proprio a lui non possiamo dire assolutamente nulla. La reintroduzione delle preferenze in questo Stato diventa un aspetto fondamentale, e questa è una battaglia del Movimento 5 Stelle, perché purtroppo nella storia di questo Paese il tarlo delle liste bloccate, coerentemente alla storia del partito unico, è stato introdotto dal PC in Toscana. Questo va detto. La prima legge elettorale in cui noi abbiamo i nominati è la legge elettorale regionale della Toscana. Sì, sto finendo. Queste cose vanno dette con estrema chiarezza. Allora, secondo me, sì, si può fare di più. Il passo successivo sono le preferenze. Sono le preferenze nelle assemblee nazionali. No, e soprattutto un numero di candidati pari agli eleggendi. Perché in tutto questo, nella vecchia legge, sempre figlia del PC, se vogliamo della sinistra DC, quella del Rosatellum, noi abbiamo avuto che la Sicilia ha perso 4 rappresentanti perché la legge non, o 5, non mi ricordo, perché la legge non prevedeva che il numero di candidati fosse pari agli eleggendi. Questa è stata una cosa scandalosa. Allora, io credo sì, perché si può fare di più. Quindi le preferenze. E un'ultima notazione scientifica, visto che oltre ad essere uno scassacazzi mi occupo pure di scienza. I sistemi ecologici, e la politica è un sistema ecologico, ve lo potrei dimostrare anche con i numeri, quando hanno degli scossoni si evolvono. L'Homo sapiens si è evoluto perché c'è stata una meteora che ha ucciso i dinosauri. Domenica abbiamo una meteora che può uccidere i dinosauri. Per questo dobbiamo votare sì.
Grazie mille. Io prima di andare avanti, siccome siamo in un confronto aperto, libero, altrimenti non avrebbe senso l'essere qui oggi davanti a voi, vorrei far intervenire il signore che appunto aveva preso la parola prima del pubblico. Si può anche avvicinare se vuole, mantenendo il metro di distanza? Sì. Sì. Sì.
Io pure 5 minuti. Voi andate.
Ma anche noi. Voi andate.
Allora, io vorrei, siccome devo dire la verità, dopo l'ultimo intervento del professore Trapanese mi sono un po' confuso, perché io sono venuto qua convinto di parlare delle ragioni del sì e delle ragioni del no. Uno studio dell'osservatorio di Carlo Cottarelli, a questo punto leggo, ha calcolato il risparmio che deriverebbe dal taglio dei parlamentari ad appena lo 0,007% dell'intera spesa pubblica. Siccome abbiamo detto... Ma il referendum parla di sì e no parlamentari. Se noi ci vogliamo fare poi le lucubrazioni, e come giustamente dice il mio amico Vito, solo Conte ha 450 consulenti, non ci arriviamo più, perché ho sentito parlare male dei 5 Stelle, ho sentito parlare male della sinistra dell'ADC, ho sentito parlare male dei comunisti, della lista bloccata in Toscana, e mi sono confuso a un certo punto. Quindi io mi fermo alle ragioni del sì e del no. Le ragioni del no hanno dati oggettivi e io sono venuto qui avendo studiato, come faccio modestamente ogni volta che mi devo occupare di un argomento, l'onorevole Campo lo sa, perché anche lei è una che ama studiare, e a tal proposito voglio dire alla collega Campo che tu hai fatto un ottimo discorso, solo che il presupposto non c'è, perché il presupposto è che ci sia in Italia una legge proporzionale con le preferenze. E siccome in Italia non c'è una lista, non c'è una elezione, una legge elettorale proporzionale con le preferenze, ma c'è la lista bloccata con i capi popolo, i capi partito, i capi bastone, chiamali come vuoi, i capi Rousseau, che decidono chi deve andare in lista, o chi, come diceva questa volta bene il professore Trapanese la sera prima, non deve andare più in lista. Stiamo parlando di una cosa che è pericolosissima. Perché intanto noi riduciamo la democrazia e poi dopo stabiliremo se c'è la volontà, la possibilità, i numeri, se cade questo Parlamento, se resta, se Mattarella viene confermato presidente. Ma stiamo parlando del sesso degli angeli. Allora il tema vero è, e concludo perché non voglio approfittare, ovviamente sono pronto ad ascoltare le controdeduzioni. Ma voi ci pensate che cosa significa in un paese lobbizzato come l'Italia? Perché oggi l'Italia, oggi con questo governo, in questa stagione, l'Italia è lobbizzata? Che cosa significa approvare in commissione al Senato un disegno di legge con 4 voti? Ma quanto tempo ci vuole a raggiungere 4 persone? Altro che gente deresponsabilizzata, amico Varica. Qua il tema è veramente delicato ed è di democrazia reale. No, 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 attenzione, a maggior ragione. E allora riduciamoli di più della metà, così ne bastano 2. Allora ragazzi, qui il tema è veramente delicato. Qui noi dobbiamo lavorare tutti insieme per una classe dirigente diversa, per una classe dirigente qualificata, per una classe dirigente alla quale imponiamo una griglia, stabiliamo dei percorsi. Ma immaginare che un parlamentare debba rappresentare 300.000 elettori, 300.000 elettori, significa, con buona pace dei sacrifici della collega Campo che da Ragusa oggi è a Palermo, che alla fine questi elettori non sapranno neanche chi hanno eletto, come è accaduto alle scorse elezioni nazionali.
Grazie assessore. Allora, chiamo Maria Saeli di Più Europa. Intanto, se vogliono ribattere Stefania Campo, Barrica, vi prego non più di 2 minuti l'uno. Maria Saeli, Più Europa. E Nello Di Pasquale, via telefono. Sì, sì, sì. Allora facciamo Maria, facciamo Nello. Va bene.
Sì, proviamo a telefonare. Lo diciamo che l'onorevole Di Pasquale è in diretta.
Sì. Allora, Nello Di Pasquale, via telefono appunto per il fronte dei sì, in diretta non è potuto essere questa sera qui con noi.
Facciamo una prova, la metto in
sì, facciamo una
così okay. Può fare l'intervento. Proviamoci. Proviamo a parlare?
Sì, pronto.
Ok, si sente, grazie. Onorevole Di Pasquale per il fronte del sì, Partito Democratico. Prego, onorevole.
Innanzitutto buonasera a tutti e scusate per la non presenza lì, mi dispiace anche perché ho perso l'occasione di potermi di stare accanto alla collega mia Campo e all'assessore Cordano. E perché il Partito Democratico vota sì? Ma il Partito Democratico vota sì, in particolar modo mi permetto di dire il Partito Democratico della Sicilia, perché noi abbiamo già votato per ridurre i parlamentari siciliani, cioè, mi permetto di dire che nel 2012 proprio il Partito Democratico insieme ad altre forze del Parlamento, ma anche l'assessore Cordaro allora partecipò a questo, fu votata una legge che tra i primi in Italia prevedevano la riduzione dei parlamentari da 90 a 70 e poi anche l'eliminazione del vitalizio e altre cose. Quindi in maniera coerente la classe dirigente del PD siciliano continua a ridurre quelle che sono le spese che possono essere ridotte, anche perché non c'è stato, vedete, è vero che noi non abbiamo risolto le questioni, i problemi economici della Sicilia con la riduzione dei parlamentari o con il taglio del vitalizio, ma non, così non lo risolveremo neanche a livello nazionale, ma è quello che ci chiede il popolo italiano, una parte del popolo italiano ci chiede che vengano ridotte là dove è possibile, ancora sicuramente ne possiamo fare di questo tipo di intervento, quelle che sono le spese della macchina politica, della macchina pubblica. E non è vero che noi andiamo a mortificare la democrazia, l'abbiamo dimostrato in Sicilia, la riduzione dei parlamentari da 90 a 70 non ha rappresentato sicuramente un vuoto democratico nei territori, anzi io dico che forse potevamo ridurne anche qualcuno, potevamo tagliarne anche qualcuno in più. Quindi votiamo sì e votiamo sì in maniera convinta, anche perché il voto del sì, il voto votare sì mette in condizione, metterà in condizione finalmente il Parlamento di entrare in merito a una riforma elettorale, perché poi dovranno essere garantiti i collegi e io mi auguro che oltre a questo si ritorni di nuovo alle preferenze, perché è assurdo ancora pensare di avere un Parlamento di nominati e quindi alle preferenze e poi anche a un ruolo diverso se deve, io penso che bisogna eliminare una delle Camere, ma se dovesse comunque persistere questa impostazione bicamerale, ovviamente mi auguro che veramente venga riempito di contenuti. Ma una cosa è sicura, possiamo fare a meno di una parte di parlamentare e non c'è nessun pericolo di perdere quello che è la rappresentanza democratica del nostro. Questa è una barzelletta come lo è stata per la Sicilia.
Onorevole, mi dicono che ha ancora un minuto a disposizione, vuole aggiungere qualcos'altro? Possiamo chiudere l'intervento.
Io penso che noi abbiamo perso un'occasione non abbiamo votato il referendum durante il governo Renzi, perché poteva essere veramente un'occasione per modificare alcune cose. Abbiamo perso quell'occasione, l'abbiamo perso perché la politica ha avuto il sopravvento, chi l'ha personalizzato, chi ha voluto giocare sulla personalizzazione, alla fine hanno perso i cittadini, ha perso il popolo italiano che non si è trovato comunque e che non ha votato secondo me in maniera cosciente quello che era veramente un momento importante che poteva iniziare a prevedere un cambiamento, dopodiché poi siamo arrivati a questo ad oggi e penso che non possiamo fare l'errore di nuovo li abbiamo fatti allora, e votare sì significa iniziare veramente questo cambiamento, questo percorso del, e il ritorno a rivedere la legge elettorale e il ritorno a dire senza nessun problema di rappresentanza democratica, e la Sicilia lo ha dimostrato, e chi vi parla e così come i colleghi che sono lì, noi abbiamo partecipato a una votazione alle scorse regionali dove la riduzione da 90 a 70 ovviamente è andata contro di noi, abbiamo avuto meno seggi, abbiamo avuto meno possibilità di essere eletti, però ritornando io di nuovo indietro direi che quelle
mi dicono di chiudere, onorevole, mi dicono di chiudere, siamo fuori tempo, grazie per la partecipazione da parte di entrambi i comitati, una buona
grazie,
serata
onorevole.
Grazie. grazie, buonasera.
Ho preso le veci di qualcun altro, sono molto contenta di essere qua e che sia stato data voce, sia stata data voce alle entrambe le ragioni, perché quello che è mancato secondo me in quest'ultimo periodo è stata l'informazione reale su quelle che potevano essere le motivazioni dell'una e dell'altra parte. Diciamo che nell'ultimo periodo per fortuna le TV, le radio, i giornali si sono un pochino più mobilitati, però probabilmente questa mobilitazione doveva essere fatta molto tempo prima. Per cui sono contenta che a Palermo ci sia stato uno spazio di confronto libero come quello di oggi, che dia a tutti la possibilità di esprimere il proprio pensiero. Sono state dette tante cose, non sono un costituzionalista, non sono un giurista, però ritengo una cosa importante. A me questo nome, taglio delle poltrone, è qualcosa che proprio mi dà un po' l'orticaria, perché le poltrone sono seggi. E i seggi sono uno degli elementi fondamentali del potere che i cittadini e le cittadine italiane hanno di esprimere la propria democrazia. Quindi dire taglio delle poltrone è come sminuire quello che è questo potere che ci è stato donato dai nostri padri costituenti e dai nostri antenati, è come svilire quello che quella che è stata la nostra libertà di scegliere. Dopodiché sono state dette tante cose sul taglio della democrazia, l'onorevole De Pasquale poco fa parlava del taglio dei parlamentari nell'Assemblea regionale siciliana. Verissimo, da 90 a 70 non è cambiato molto, anzi il Parlamento continua a funzionare. Però mi verrebbe da dire, da non costituzionalista e da non giurista, che noi stiamo parlando sempre di un sistema di bicameralismo paritario, unico in Europa, se non, come diceva l'avvocato Traina, probabilmente l'unico esempio che noi abbiamo è la Svizzera, che però ha un numero di cittadini ovviamente molto inferiore rispetto a quello dell'Italia, per cui non c'è un caso identico all'Italia in Europa, nemmeno, mi dispiace dirlo, nemmeno l'America, perché stiamo parlando di un sistema federale e noi in Italia non siamo un sistema federale. Per cui io sono d'accordo con il taglio dei parlamentari, purché questa riforma sia accompagnata davvero da una riforma del bicameralismo perfetto, quello che poteva essere, come diceva l'onorevole De Pasquale poco fa al telefono, quella che poteva essere la riforma del 2016 portata dal governo Renzi, dall'allora governo Renzi. Questo potrebbe essere un sistema che potrebbe funzionare per una serie di ragioni, perché la Costituzione è un sistema modificabile sicuramente, ma è un sistema che va integrato all'interno di delle istituzioni che si vanno a rappresentare. Mettiamo 600 parlamentari solamente in un sistema di monocameralismo non è la stessa cosa di dire riduciamo da 400 parlamentari in una Camera e 200 in un'altra, non è la stessa cosa, perché svolgono le stesse funzioni, per cui, come diceva l'avvocato Traina poco fa, il rallentamento che noi vediamo nell'espletamento delle leggi nazionali è dovuto anche a questo motivo, anche al fatto che entrambe le Camere svolgono la stessa medesima funzione. Dopodiché, e concludo, io sono europeista, quindi rimango meno dei 5 minuti, parlare di taglio dei costi della politica, ci sono tantissime altre, e su questo concordo, tantissime altre, altri modi per tagliare i costi della politica che non ridurre la rappresentanza democratica. Si possono tagliare i costi della politica, per esempio, riducendo quelli che sono gli sprechi che la politica stessa fa. In primis mi sovviene in mente il finanziamento, per esempio, all'Italia. Basta, finiamola. Questi sono i veri sprechi che la politica fa, non il costo della nostra democrazia. Per cui convintamente noi di Più Europa, fra l'altro siamo stati i primi sostenitori convinti del no, sia in Parlamento che fuori dalle aule del Parlamento, convintamente noi di Più Europa voteremo no, stiamo sostenendo il no tramite anche banchetti informativi in tutte le piazze siciliane, a Roma, cerchiamo di rendere quanto più informate le persone, i cittadini, delle nostre motivazioni, ovviamente, per votare no a questo taglio dei parlamentari.
Grazie. Noi stiamo per concludere. Innanzitutto volevo sapere se Stefania Campo e Adriano Varica volevano ribattere a quanto detto prima dall'assessore Cordaro. Se sì, avete non più di 2 minuti l'uno. E poi abbiamo spazio per 2 interventi del pubblico, per 2 domande, una per il fronte del sì, una per il fronte del no, se ci sono. Prego. Può venire, sì.
Salve, sono Vito Patanella, avvocato di Palermo, appassionato di storia. Io non so se è stato detto, ma Giambattista Vico parlava dei corsi e ricorsi della storia. L'ultimo taglio dei parlamentari che ha conosciuto l'Italia l'ha fatto Mussolini. Sapete da 553 parlamentari a quanto li ridusse? 400. C'è da questo punto di vista un numero che ritorna e che mi preoccupa. Detto questo, Marco, quando tu mi paragoni i parlamentari e i senatori degli Stati Uniti, li devi paragonare con quelli dell'Europa Unita, non con quelli dello Stato italiano, che evidentemente va paragonato a un qualsiasi altro Stato e democrazia degli Stati Uniti. Quella è una confederazione di stati, ha quella rappresentanza che in qualche modo, essendo anche lì 535 tra senatori e parlamentari, equivale ai 750 che abbiamo noi come stati europei. Forse bisognerebbe togliere qualche rappresentante europeo, ma io sono sempre per crescere, perché la rappresentanza è maggiore il numero, maggiore il dibattito, maggiore sarà il contrasto e migliore sarà la soluzione finale che ne verrà fuori. Detto questo, quello che mi preoccupa oggi è il fatto che attraverso politiche populiste si sta allontanando paradossalmente sempre di più dai cittadini la decisione sul momento politico. Quando tu mi dici, è stata l'onorevole Campo, i cittadini conteranno di più, mi chiedo come sia possibile quando voi con una piattaforma con 22.000 iscritti decidete quello che vale per 60 milioni di italiani. Avete la maggioranza indiscussa dei 2/3 della forza di governo, rimettete le vostre decisioni a 22.000 iscritti in una piattaforma. Siete gli unici che lo fate e questo è a vostro merito, però probabilmente affidarsi a un referendum più ampio, e quindi quando fate queste cose aprire la piattaforma a tutti i cittadini che hanno raggiunto i 18 anni sarebbe molto più democratico, se veramente voi volete stare vicini ai cittadini, altrimenti fate i vostri congressi come li fanno tutti i partiti. Concludo e dico, l'onorevole Nello Di Pasquale è intervenuto, il PD si deve mettere d'accordo. Io ho iniziato a fare politica quando a Palermo c'era Orlando Sindaco, paradossalmente vedo che continua a esserci Orlando Sindaco e questo mi preoccupa ancora di più. Però ai tempi si votò per togliere le preferenze perché il voto di preferenza era gestito dalla mafia. Oggi si vuole ridurre il numero dei parlamentari, quindi innalzare il numero dei cittadini che devono eleggere un parlamentare. Anziché ricercare il consenso su 100.000 cittadini, lo devo ricercare su 300.000. E poi introduco la preferenza. Questo significa che si ritornerà a rivolgersi ai capi bastone, si tornerà a ricomprare il voto, si tornerà a rimettersi in mano alla mafia, che in un momento di crisi con un PIL sotto il 10% è l'unica che ha la liquidità per mettersi a disposizione dei deputati, che evidentemente si rivolgeranno a loro, per poi in quattro, come si diceva prima, decidere per 60 milioni di italiani. Ecco perché convintamente voto no, a parte il fatto che Travaglio ha detto votare sì, avrei votato comunque no. Vi ringrazio.
Grazie. Se c'è un altro intervento, questa volta invece per il fronte dei sì dal pubblico, l'invito a presentarsi qui. Stefania Campo.
Allora, intanto ho sentito, giusto per replicare a quest'ultima frase, ho sentito più volte qualcuno dire: io voto no perché sono contro i 5 Stelle, io voto no per non dare sazio a Marco Travaglio, in questo caso per esempio. Vorrei che fosse chiaro che non è una battaglia del Movimento 5 Stelle, chiaramente è una battaglia che ha un largo consenso popolare, che viene dal basso e viene dai cittadini. Ho notato che c'è un comune intento questa sera, che è quello appunto di modificare la legge elettorale e di poter scegliere i propri rappresentanti non votando, facendo una X su un partito e votando delle persone nominate dalle segreterie, ma chiaramente scrivendo nome e cognome di chi ci deve rappresentare. La differenza dove sta? E qua rispondo all'assessore Cordaro. Noi siamo fermamente convinti che questo sia l'inizio per far partire una reale riforma. Se non si vota sì a questo referendum, c'è il rischio che questa riforma elettorale non arriverà mai. Quindi questo è il primo passo per iniziare ad aprire, non a tagliare, ad aprire, a scardinare un meccanismo che non è, a mio avviso, rappresentativo, realmente rappresentativo dei cittadini, e portare avanti una seria riforma che sia anche quella del maggior coinvolgimento dal basso, che già guardate che lo abbiamo, perché dal 48 ad oggi sono cambiate tantissime cose e inoltre le regioni hanno sempre più competenze di legiferare e molte altre competenze sono passate alla Comunità Europea. Quindi è veramente inefficace che ci sia tutto questo numero di parlamentari a decidere per delle cose che di fatto già vengono decise da altri enti. Sono stata nei
Grazie
tempi,
mille.
Okay?
Intanto ci ha raggiunti Fabrizio Ferrandelli e la Segreteria Nazionale di Più Europa. Io, se non c'è un altro intervento del pubblico per il fronte del sì, mi appresterei a concludere. E allora do la parola a Gaetano D'Amico del comitato Esistono i diritti.
Grazie. Posso? Grazie. Grazie mille e grazie a tutti. Grazie principalmente ad Eleonora che insieme ad Alberto, a Pino, ad Antonino, a tutti noi ha voluto questa iniziativa comune che credo che stia riuscita bene. Grazie mille Eleonora, grazie mille a tutti i partecipanti. Io intervengo soltanto non per entrare nel merito del dibattito sì o no, ma per ringraziare Giada Lo Porto di essere qui con noi e di moderare questo nostro dibattito. L'ho scritto, amen. Allora, il mio breve compito oggi è quello di ringraziare la dottoressa Giada Lo Porto a nome del Comitato Esistono i diritti e del Comitato Partecipazione Attiva per aver accettato il nostro invito a moderare questa nostra manifestazione. Colgo l'occasione per informarvi che l'amica Giada Lo Porto ha scritto un libro dal titolo Portami ancora al mare. Il libro è nato in quarantena, quindi 2 mesi fa. Protagonista un giovane medico impegnato nell'emergenza che ci ha travolto. Il libro sarà presentato il 26 settembre alle ore 22 all'interno della Marina dei Libri. Brava Giadina! Sarà questa la prima presentazione ufficiale che si deve, e quindi ci si deve prenotare sul sito di Marina dei Libri, scegliendo la fascia oraria 22 fino a chiusura alla mezzanotte. Ritorno a ringraziare Giada per aver accettato questo nostro invito e
ora che ho finito di leggere la letterina e voglio concludere. E noi in genere, quando abbiamo fatto delle iniziative come Comitato Esistono i Diritti Traspartito, abbiamo messo in evidenza gli interventi di quella che è la classe dirigente, Pino Apprendi, Alberto Mangano, Antonino Martorana, il qui presente Marco Feo, ma oggi questa è la prima manifestazione dove tutti noi abbiamo fatto un passo indietro, avendo voluto dare il senso di unità fra il Comitato Partecipazione Libera, che devo dire grazie ad Eleonora ci ha dato energia e voglia di stare insieme, e voglio ringraziare tutti voi perché questa volta abbiamo deciso per il diritto umano alla conoscenza, per il conoscere per deliberare, di fare appunto, ripeto, un passo indietro. Questo noi non l'abbiamo voluto vivere come il sì e il no, anche naturalmente. Noi abbiamo voluto fare questo incontro affinché, come diceva Luigi Einaudi, il presidente Einaudi, il conoscere per deliberare è fondamentale in una democrazia liberale. E anche, se mi si permette, perché è anche la mia storia, per ricordare l'ultima battaglia del leader dei diritti umani e civili della non violenza, Marco Pannella, che ha voluto porre all'interno del Partito Radicale Transnazionale Traspartito Non Violento il tema del diritto umano alla conoscenza, perché i cittadini devono poter focalizzare sia la politica tout court e sia i loro rappresentanti. Grazie mille, grazie Eleonora, grazie a tutti, grazie a Fabrizio Ferrandelli che ci ha raggiunto, non è mai troppo tardi, ma mi ha fatto piacere ascoltare Maria Saeli. Grazie.